La solennità della Pentecoste ha la sua origine dalla festa ebraica che porta il nome di Shavuot, festa delle settimane, che si celebra appunto 7 settimane dopo la Pasqua ebraica. È un'antica memoria di origine agricola, ma soprattutto celebra qualcosa che non dipende dalle stagioni e dal lavoro dell'uomo, ma dal dono che Dio ha fatto di sé quando sul monte Sinai ha consegnato la sua parola al suo popolo tramite Mosè. E questo non fa che confermare ulteriormente il legame indissolubile tra fede ebraica e fede cristiana, perché ci insegna che il dono dello Spirito Santo è inseparabile dal dono della parola. E tutto si compie proprio attraverso quella parola che si è fatta carne. La pienezza della nostra comunione con Dio si è compiuta nel giorno della Pentecoste, mentre a Gerusalemme tutti i giudei celebravano la festa di Shavuot, di cui abbiamo appena parlato. Lo Spirito Santo in quel giorno è disceso sugli apostoli riuniti nel cenacolo dopo l'ascensione del Signore al cielo. In quel giorno, dunque, come leggiamo nella prima lettura della liturgia di oggi, Atti degli Apostoli al capitolo 2, la casa dove essi erano riuniti si riempì di un forte vento e lingue di fuoco si posarono su ciascuno dei presenti, fra cui, non dimentichiamo, erano sicuramente alcune donne, con Maria, la madre di Gesù. Prima di esaminare i testi della liturgia del giorno, vorrei proporre un approccio diverso, forse un invito più esplicito alla contemplazione. Innanzitutto, cerchiamo di orientarci in una prospettiva di ascolto non solo dei testi della liturgia in sé, ma di quel desiderio nascosto che attraversa tutta la nostra storia, ed è quello di un respiro di vita nuova. A questo desiderio che ogni persona umana porta in sé, spesso noi non permettiamo di farsi sentire, perché lo soffochiamo sotto strati di pensieri e sentimenti negativi e soprattutto di preoccupazioni e di interessi di tutti i tipi. Questo desiderio di respiro vitale è in ogni storia umana e attraversa tutta la creazione, ma in genere non ne siamo consapevoli e anzi, appena lo avvertiamo, ci affrettiamo appunto a ignorarlo. Eppure esso è strettamente congiunto al nostro essere a immagine del Dio che ci ha creati e che per rispondere alla nostra sete di vita vera ci ha dato la sua parola fatta carne in Gesù di Nazareth e così tramite lui ha risposto al nostro anelito effondendo il suo spirito, che è respiro e circolazione della stessa vita divina. Nel Vangelo della liturgia del giorno di Pentecoste, in Giovanni al capitolo 20, abbiamo il racconto di come il Figlio effonde lo Spirito Santo sui discepoli, apparendo loro dopo la sua risurrezione dai morti. Gesù si fa riconoscere mostrando le mani e il costato feriti e dice loro per 2 volte pace a voi. La prima volta prima di essere riconosciuto nel segno delle piaghe e la seconda dopo che i discepoli gioirono al vedere il Signore, cioè dopo che essi lo hanno riconosciuto. Perché dunque dice pace a voi 2 volte? Proprio per prepararli ad accogliere questo termine pace, non come una semplice parola di saluto, che che in ebraico è shaloma, ma come un evento che si compie. Perché la sua pace venga davvero accolta e possa portare frutto in essi, è necessario che lo riconoscano come vivente, e da questo nasce la loro gioia. Il timore e l'apprensione che li ha spinti a rinchiudersi insieme in quella che era la stanza dell'ultima cena, ora svaniscono quando la parola pace agisce in essi che hanno riconosciuto il risorto. Ora dunque Gesù pronuncia alcune parole solenni e compie un gesto davvero definitivo. Ascoltiamo gli ultimi versetti. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. L'invio dei discepoli è a immagine dello stesso invio del Figlio da parte del Padre. E quel come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, quel come esprime una somiglianza che per il momento non è chiara per loro e lo sarà solo con il tempo. Ma il momento decisivo, quello che rende possibile lo stesso invio appena annunciato, è dato dal soffio con cui Gesù trasmette loro lo Spirito che è in Lui. Questo momento riflette quello che è scritto in Genesi a capitolo 2, versetto 7. Ecco, il Signore Dio plasmò l'uomo dalla polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. La vita che l'uomo fatto di polvere riceve da Dio è un soffio che permane nella sua natura come un anelito, cioè un vero desiderio di vita, non semplicemente biologica, ma di piena comunione con la sua sorgente. Questo ricongiungimento con la sorgente accade quando la sorgente stessa si è fatta carne umana e il soffio che trasmette rende partecipe chi lo riceve di quella vita che ha vinto la morte. Lo spirito che riceviamo, ricongiungendoci con la sorgente da cui scaturisce, ci rende capaci di dare e di ricevere perdono. Le parole appena ascoltate, che ripetiamo ancora, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Queste parole possono far pensare che se noi perdoniamo per il male ricevuto, anche Dio perdonerà. In caso contrario, neanche Dio perdonerà. Ma ecco sorgere una domanda legittima. Come mai il perdono di Dio dipende dal nostro perdono? Ora, si tratta di intendere meglio il senso del verbo perdonare, che in greco suona come non ritenere i peccati, non imputare i peccati. Il perdono non è un atto che ignora il male compiuto, ma che lo distingue dalla persona che lo ha compiuto. E questa persona, riconoscendosene responsabile, decide di separarsene e sa di aver bisogno per questo della misericordia di Dio, che opera attraverso i fratelli inviati nel suo nome. L'efficacia del perdono dipende dunque dalla consapevolezza e dal pentimento di chi riconosce il suo errore, rispondendo così a chi gli rivela di essere amato. Nell'atto del perdono non è protagonista colui che perdona, ma lo Spirito di Dio che è in lui e che guarisce il cuore di chi lo accoglie. E allora, se ci riflettiamo meglio, scopriamo qualcosa di essenziale nella comprensione di cosa comporti veramente il dono dello Spirito Santo. Già la lettura degli Atti degli Apostoli ce lo dice. Ricevere lo Spirito significa che la vita personale è attraversata da una sovrabbondanza che va oltre la persona, perché si manifesta nel suo modo di essere, di comunicare, di comportarsi. Questo non vuol dire affatto compiere azioni straordinarie, come purtroppo spesso si intende, ma essere trasparenti e testimoni di quello che ci dà vita. Potremmo ricordare l'immagine della lampada di cui parla Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 5. La lampada in se stessa non possiede il potere di fare luce, ma se viene accesa diventa portatrice di quella luce che ha ricevuto. Così le fiammelle che scendono sugli apostoli nel cenacolo fanno di essi delle lampade che illuminano quella porzione di mondo in cui sono posti. A patto però che ogni lampada possegga l'olio che deve alimentare la fiammella ricevuta. E quest'olio, come ci insegna la parabola delle 10 vergini, Matteo al capitolo 25, nessuno ce lo può dare, perché è il frutto della spremitura della nostra vita, della fede frutto della nostra vita, è il succo di quello che ognuno di noi è disposto a offrire di sé. Solo in base alla presenza di questo olio, frutto di questa spremitura, la fiamma che viene può accendere la lampada. Questa è l'esperienza degli apostoli. È il senso di quell'invio ricevuto da Gesù con il suo soffio, ed è il senso, il valore, il fine del nostro battesimo, che non fa di noi battezzati una categoria a parte, come dei privilegiati, no? Ma fa di noi dei servi della parola e dello Spirito che la comunica. Affermare che la festa ebraica di Shavuot e la solennità cristiana della Pentecoste sono unite in modo indissolubile non è semplicemente un argomento a favore del dialogo interreligioso, ma molto di più. È credere e testimoniare l'unità di essenza e di opera del Verbo, la parola, fatta carne, e dello Spirito Santo. Come nella nostra realtà umana, che non possiamo parlare, ecco, come accade appunto nella nostra realtà umana, quando ci rendiamo conto che ci è possibile parlare solo se respiriamo pienamente e bene. Così diceva un monaco della Chiesa di Oriente: l'agnello e la colomba sono inseparabili e agiscono sempre insieme.